Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal centro editoriale Valtortiano. Gli Apostoli al Getsemani. Seconda parte. Si incammina. Lo seguono in silenzio. A Gesù si volge e dice: Che vi chiedete nel cuore? E perché non chiede la conversione per il marito? Tanta se lo odia. Non lo odia. Ha perdonato sin da quando egli la uccideva. Ma, anima entrata nel regno della luce, vede con sapienza e giustizia. Ed ella vede che non c'è conversione e perdono per il marito. Volge allora la sua preghiera su chi ne può avere del bene. Non è mio sangue, no, eppure ne ho perduto tanto, anche su questa via. Ma i passi dei nemici lo hanno sparso, mescolato alla polvere e alle lordure, e la pioggia lo ha portato disciolto giù tra gli strati della polvere. Ma ce n'è tanto, visibile ancora, perché ne è fluito tanto che passi ed acqua non potranno cancellarlo facilmente. Vi andremo insieme e vedrete il mio sangue sparso per voi. Dove? Chi vuole andare? Luogo del suo pianto, al pretorio, chiedono. E Giovanni dice: Claudia è ripartita 2 giorni dopo il sabato e si dice degnata, paurosa persino, di stare presso al consorte. E lo ha detto l'astato. Claudia separa la sua responsabilità da quella del consorte perché ella lo aveva avvertito di non perseguitare il giusto, essendo meglio essere perseguitati dagli uomini che dall'Altissimo, del quale il Maestro era Messia. E non c'è Plautina e non Lidia. Hanno seguito Claudia, Cesarea. E Valeria è andata con Giovanna a Beter. Fossero state loro, potevamo entrare, ma ora manca anche Longino. Claudia volle a sua scorta, Giovanni. Sarà il luogo dove tu vedesti l'erba bagnata di sangue. Gesù, che è avanti, si volta e dice: Al Golgota, là vi è tanto del mio sangue, che la polvere è simile a duro minerale ferroso. E c'è che vi ha preceduti. Ma è luogo immondo! Grida Bartolomeo. Gesù ha un sorriso di compatimento e risponde: Ogni luogo di Gerusalemme è immondo dopo l'atroce peccato, eppure voi non ne avete altro disagio a starvi fuorché quello della paura della folla. Vi sono morti sempre i ladroni. Io vi sono morto. E per sempre l'ho santificato. In verità vi dico che sino alla fine dei secoli non vi sarà luogo più santo di quello. E trarranno le folle di tutta la terra e di tutte le epoche a baciare quella polvere. E già vi è chi vi ha preceduti, senza temere gli scherni e le vendette, senza temere di contaminarsi. Eppure chi vi ha preceduti aveva doppia ragione di temere di questo. Chi è, Signore? Chiede Giovanni, al quale Pietro stuzzica col gomito il fianco perché chieda: Maria di Lazzaro. come ha raccolto i fiori calpestati dai miei piedi mentre entravo avanti la Pasqua nella sua casa, ricordo di Letizia che ha distribuito alle campagne, così ora ha saputo salire al Calvario e con le sue mani cavare la terra, d'ora del mio sangue, e scendere col suo carico e deporlo in grembo a mia madre. Non ha temuto. Ed era conosciuta come la peccatrice e come la discepola. Né chi ha accolto in grembo quel terriccio del luogo del teschio ha creduto di contaminarsi. Tutto ha annullato il mio sangue, e santa è la zolla dove esso è caduto. Domani, avanti sesta, voi salirete al Golgota. Io vi raggiungerò. Ma chi vuol vedere il mio sangue? Eccolo. Addita alla spalletta del ponticello. Qui la mia bocca percosse e sangue ne uscì. Non aveva detto che parole sante la mia bocca e parole d'amore. Perché allora fu percossa, né ci fu chi la medicò con un bacio. Entrano nel Getsemani, ma Gesù deve prima aprire un serrame che ora preclude l'accesso all'orto degli ulivi, un serrame nuovo, una staccionata robusta a punte acute, alta, serrata da una robusta e nuovissima serratura. Gesù ha la chiave, tanto nuova da essere splendente come acciaio, e apre la serratura al lume del ramo ardente che Filippo ha acceso per vedere, essendo ormai notte affatto. Cera, perché? Bisbigliano fra loro, osservando la cinta che isola il Getsemani. Certo, Lazzaro non ha voluto qui più nessuno. Guarda là. Pietre, mattoni e calcina. Ora è legno, poi sarà muro. Gesù dice: venite. Non vi occupate di cose morte, vi dico. Ecco, qui eravate. E qui fui circondato e preso. E di là voi fuggiste. Se c'era questa cinta, allora avrebbe impedito la vostra pronta fuga. Ma come poteva pensare Lazzaro, che ardeva di seguirmi, mentre voi ardeste di fuggire, che voi sareste fuggiti? Faccio soffrire? Prima ho sofferto io. E voglio cancellare quel dolore. Baciami, Pietro. No, signore, no. L'atto di Giuda, qui, alla stessa ora, no, no, no. Baciami. Ho bisogno che voi facciate con amore sincero il gesto insincero di Giuda. Dopo sarete felici. Saremo più felici, io e voi. Vieni, Pietro. Bacia. Pietro non bacia soltanto, lava di lacrime la guancia del Signore e si ritira coprendosi il viso e sedendosi al suolo per piangere. Uno dopo l'altro gli altri lo baciano sullo stesso posto. Di più, meno hanno le lacrime sul volto. E ora andiamo, tutti insieme. Vi ho separati da me quella sera, dopo avervi fortificati col mio corpo, e per poche ore, ma subito cadeste. Ricordate sempre quanto foste deboli e che senza l'aiuto di Dio non potreste stare nella giustizia un'ora. Qui dissi di vegliare a quelli che si credevano i più forti, forti tanto da chiedere di bere al mio calice e da proclamare che, anche a costo di morire, non mi avrebbero rinnegato. E li lasciai, avvertendoli di orare. Li lasciai ed essi dormirono. Ricordatevelo. E insegnatelo che chi viene lasciato da Gesù, se non mantiene contatto di orazione con lui, cade in sopore e può essere preso. Se io non vi avessi destato, in verità potevate essere anche uccisi nel sonno e comparire al giudizio di Dio, pesanti, vanità. Venite ancora. Ecco. Abbassa il ramo, Filippo. Ecco, chi vuol vedere del mio sangue, guardi. Qui, nell'angoscia più grande, simile ad un che muore, tu dai sangue. Guardate, tanto che ne è dura la terra e ancor rosse le erbe, perché la pioggia non valse a sciogliere i grumi seccati tra steli e corolle. Ecco, e lì mi sono addossato, e qui si librò l'angelo del Signore per confortarmi nella mia volontà di fare la volontà di Dio. Perché, ricordatelo, se sempre voleste fare la volontà di Dio, là dove la creatura non può persistere, viene Dio col suo angelo a sorreggere l'eroe spossato. Quando sarete nelle angosce, non abbiate il timore di cadere in viltà o in abiura, se persistete nel volere ciò che Dio vuole. Dio farà di voi dei giganti di eroismo, se rimanete fedeli al suo volere. Ricordatelo, ricordatelo. Ve lo dissi un tempo che dopo la tentazione nel deserto fui sovvenuto dagli angeli. Ora sappiate che anche qui, dopo l'estrema tentazione, fui da un angelo sovvenuto. E così sarà di voi e di tutti quelli che saranno i miei fedeli. Perché in verità vi dico, ciò che io ho avuto di aiuti, voi pure avrete. Io stesso ve lo otterrei se il Padre già non fosse nella sua amorosa giustizia a concedervelo. Solo il dolore sarà sempre inferiore al mio. Sedete. Si alza ad oriente la luna, ci farà luce. Non credo che questa notte dormirete, benché siate ancora così e solamente ancora uomini. No, non dormirete, perché è entrato in voi un agente che prima non avevate. È il rimorso. Una tortura, è vero. Ma serve a passare a stadi più alti, sia nel bene che nel male. In Giuda di Cheriot, essendosi egli allontanato da Dio, produsse la disperazione e la dannazione. In voi, che non siete mai usciti dalla vicinanza di Dio, io ve lo assicuro, perché non era in voi la volontà e l'avvertenza piena di ciò che facevate, esso produrrà un pentimento fiducioso che vi porterà a sapienza e giustizia. State dove siete. Io mi traggo in là quanto un tirar di sasso in attesa dell'alba. Oh, non ci lasciare, Signore! Tu lo hai detto, ciò che noi siamo, lontani da te. Supplica Andrea, stando in ginocchio, a mani tese, come chiedesse un obolo di pietà. avete il rimorso. È un buon amico nei buoni. Non ti allontanare, Signore. Ci avevi detto che avremmo pregato insieme, supplica il Taddeo, che non osa più i gesti di parente verso il risorto e sta con l'alta persona un poco curva in avanti, in venerazione. E non è il meditare l'orazione più attiva? E non vi ho fatto contemplare e meditare e dato tema a meditare da quando vi raggiunsi sulla via, muovendovi il cuore con veri atti, tanti sentimenti? Questa è l'orazione, o uomini, il mettersi in contatto con l'Eterno e con le cose che servono a condurre lo spirito molto oltre la terra e dalla meditazione delle perfezioni di Dio e della miseria dell'uomo, del Dio, suscitare atti di volontà amorosa o riparatrice, adoratrice sempre, anche se è volontà che sorge da una meditazione su una colpa e un castigo. Male e bene servono al fine all'ultimo, se si sanno usare. L'ho detto molte volte. Il peccato è insanabile rovina soltanto se non è seguito da pentimento e riparazione. In caso contrario, con la contrizione del cuore si fa salda calcina a tener compatte le fondamenta della santità, le cui pietre sono le buone risoluzioni. Potreste tenere unite le pietre senza calcina? Senza la sostanza in apparenza brutta e vile, ma senza la quale le pietre pulite, i lucidi marmi, non starebbero uniti a formare l'edificio? Gesù fa per andarsene. Giovanni, al quale il fratello e l'altro Giacomo, insieme a Pietro e Bartolomeo, hanno parlato sottovoce, si alza e lo segue dicendo: Gesù, mio Dio, noi speravamo di dire con te l'orazione al Padre tuo, la tua orazione. Sentiamo poco perdonati se tu non ci concedi di dirla con te. Noi sentiamo di averne tanto bisogno. Dove due sono uniti in preghiera, là sono io in mezzo a loro. Dite allora fra voi l'orazione, e io sarò fra voi. Ah, tu non ci giudichi più degni di orare con te, grida Pietro, col volto nascosto fra le erbe, non tutte monde del sangue divino, di un grande pianto. Giacomo d'Alfeo esclama: «Noi siamo infelici Signore!» Si riprende tosto dicendo «Signore!» in luogo di «fratello». Gesù lo guarda e dice: «Perché non mi dici fratello, tu, il mio sangue? Fratello a tutti gli uomini? Te lo sono doppiamente, triplicemente, come figlio di Adamo, come figlio di Davide, come figlio di Dio. Termina la tua parola. Fratello, mio Signore, noi siamo infelici e stolti. Tu lo sai, e più stolti ci fa l'avvilimento in cui siamo. Come possiamo dire con l'anima la tua orazione se non ne sappiamo il significato? Quante volte, come a fanciulli minorenni, io ve l'ho spiegato. Ma più duri di cervice che il più distratto degli scolari di un pedagogo, voi non avete ritenuto la mia parola. È vero, Ma ora la nostra mente è confitta sulla nostra tortura di non averti capito. Oh, nulla abbiamo capito. Io lo confesso per tutti, e ancora non ti comprendiamo bene, o Signore, ma te ne prego, l'indulgenza per il nostro male, traila dallo stesso male che ci fa ottusi. Tu eri ispirato, e il grande Rabbi urlò la verità dell'ottusità di Israele là, ai piedi della tua croce, e tu, Dio onnipresente, liberato spirito di Dio dalla carcere della carne, hai sentito queste parole. Secoli e secoli di cecità spirituale stanno sulla vista interiore, e ti ha pregato, in questo pensiero, prigioniero delle formule, penetra tu, liberatore. O mio adorato e adorabile Gesù, che ci hai salvati dalla colpa di origine, prendendo su te i nostri peccati e consumandoli nell'ardore del tuo amore perfetto, prendi, consuma anche l'intelletto nostro di ostinati israeliti. Dacci una mente nuova, vergine come quella di un infante uscito ora da un seno. Smemoraci per riempirci della tua sola sapienza. Tante cose del passato sono morte in quel giorno orrendo, morte con te. Ma ora che sei risorto, fa che nasca in noi un pensiero nuovo. Creaci un cuore, una mente nuova, Signor mio, e noi ti capiremo. Prega Giovanni. Non sta a me questo compito, ma a colui di cui vi ho parlato nell'ultima cena. Ogni mia parola si perde nell'abisso del vostro pensiero, in tutto o in parte, resta serrata e chiusa nel suo spirito. Solo il Paraclito, quando sarà venuto, estrarrà dal vostro abisso le mie parole e ve le aprirà, per farvi comprendere lo spirito di esse. Ma tu ce lo hai infuso, obietta lo zelote. Ma tu hai detto che quando tu fossi andato al Padre, egli, lo spirito di verità, sarebbe venuto, obietta insieme allo zelote Matteo. Ditemi, quando un bambino nasce, ha l'anima infusa? Certo che l'ha, rispondono tutti. Ma quest'anima ha la grazia di Dio? No, la colpa d'origine è su essa e la priva della grazia. E l'anima e la grazia di dove vengono? Da Dio. Perché allora Dio non dà addirittura un'anima in grazia alla creatura? Perché Adamo fu punito, e noi in lui. Ma ora che tu sei divenuto il Redentore, così sarà. No, così non sarà. Gli uomini nasceranno sempre impuri nella loro anima, che Dio ha creata e che l'eredità di Adamo ha maculata. Ma per un rito, che vi spiegherò un'altra volta, l'anima infusa nell'uomo sarà vivificata della grazia e lo spirito del Signore ne prenderà possesso. Voi però, battezzati con l'acqua da Giovanni, sarete battezzati col fuoco della potenza di Dio. E allora, veramente, lo spirito di Dio sarà in voi. E sarà il maestro che gli uomini non possono perseguitare né scacciare, e che nell'intimo vi dirà lo spirito delle mie parole e molte altre istruzioni. Io ve l'ho infuso perché soltanto per i miei meriti ogni cosa può aversi ed essere valida. Aversi Dio e aver validità la parola di un delegato di Dio. ma ancor non è in voi come maestro lo spirito di verità. Ebbene, così sia. A suo tempo verrà, ma intanto facci sentire il tuo perdono, maestro, o mio signore. Ancora, ancora, poiché tu hai detto che bisogna perdonare 70 volte 7, insiste Giovanni e termina. È il più fidente e amoroso sempre, osando prendere tra le sue la mano sinistra di Gesù, pendente lungo la persona e sulla quale la luna pare rendere ancor più grande lo squarcio del chiodo. Tu, che sei la luce eterna, non permettere che i tuoi servi restino nelle tenebre. E bacia le dita lievemente sulla punta, queste dita rimaste un poco piegate, proprio come sono quelle di chi fu ferito ed è guarito, ma i nervi ne restano lievemente contratti. Venite, saliamo più in alto e diremo insieme l'orazione, concede Gesù, lasciando la sua mano in quelle di Giovanni, mentre già cammina verso il limite più alto del Getsemani, verso la via alta che per il campo dei Galilei va a Betania. Anche qui si vede che le opere di delimitazione volute da Lazzaro sono in corso. Anzi, qui, più lontano dalla casa del guardiano dell'uliveto, già è alzato un muro liscio e alto che segue la siepe e il sentiero a curve che erano il limite del Getsemani. Gerusalemme, in basso, esce lentamente dalle tenebre anche nelle parti a ponente, poiché la luna è ora allo zenit e imbianca tutte le cose col suo falcetto sottile, lucente come una fiamma diamantata posata sul cupo del firmamento, sul quale palpitano le corolle luminose di un numero incalcolabile di stelle, delle così inverosimili stelle dei cieli di Oriente. Gesù apre le braccia nella sua consueta posizione di preghiera e intona: Padre nostro che sei nei cieli. Si interrompe e commenta: Che padre sia, ve ne ha dato prova l'avervi perdonato. Voi, più di tutti, tenuti a perfezione, voi, così beneficati e così, come voi dite, inetti alla missione, quale Signore che non vi fosse padre non vi avrebbe puniti? Io non vi ho puniti, il Padre non vi ha punito, perché ciò che fa il Padre, il Figlio fa. Perché ciò che fa il Figlio, il Padre fa, essendo noi una sola divinità unita nell'amore. Io sono nel Padre e il Padre è con me. Il Verbo è sempre presso Dio, il quale è senza principio. Ed il Verbo è da prima di tutte le cose, da sempre, da un'eternità, che ha nome sempre, da un presente eterno presso Dio. Ed è Dio come Dio, essendo il Verbo del pensiero divino. Quando dunque me ne sarò andato, pregando così il Padre nostro, mio e vostro, onde fratelli siamo, io primogenito, voi minori, vogliate vedere sempre anche me nel Padre mio e vostro. Vogliate vedere il Verbo che vi fu il Maestro e vi amò sino alla morte e oltre la morte, lasciandovi se stesso in cibo e bevanda, perché voi foste in me ed io in voi, finché dura l'esilio, e poi io e voi nel regno per il quale vi ho insegnato a pregare, venga il regno tuo. Dopo che abbiate invocato che le vostre opere santifichino il nome del Signore, dandogli gloria in terra e in cielo. Sì, non sarebbe il regno per voi in cielo, il regno per quelli che crederanno come voi, se prima non aveste voluto il regno di Dio in voi, con la pratica reale della legge di Dio e della mia parola, che è il perfezionamento della legge, avendo dato nel tempo della grazia la legge degli eletti, ossia quella di coloro che sono oltre le costituzioni civili, morali, religiose del tempo mosaico, già nella legge spirituale del tempo di Cristo. Voi lo vedete, cosa è aver la vicinanza di Dio, ma non Dio in voi? Cosa è aver la parola di Dio, ma non la pratica reale di quella parola? Ogni misfatto si è compiuto per questo aver vicino Dio, ma non nel cuore. Per questo avere la conoscenza della parola, ma non l'ubbidienza ad essa. Tutto per questo. L'ottusità e la delinquenza, il deicidio, il tradimento, le torture, la morte dell'innocente e del suo Caino, tutto è venuto per questo. Eppure, chi come Giuda fu amato da me, ma non ebbe me Dio nel suo cuore, ed è il dannato deicida, l'infinitamente colpevole, come israelite, come discepolo, come suicida e come deicida, oltre che per i suoi 7 vizi capitali e ogni altra sua colpa. Regno di Dio in voi ora si può con più facilità aversi, perché io ve l'ho ottenuto con la mia morte. Io vi ho ricomprati col mio dolore, ricordatevelo. E nessuno calpesti la grazia, perché essa è costata la vita e il sangue di un Dio. Sia dunque il regno di Dio in voi, uomini, per la grazia, sia sulla terra, per la Chiesa, sia nel cielo, per il popolo dei beati, che avendo vissuto con Dio in cuore, uniti al corpo di cui Cristo è il capo, uniti alla vite di cui ogni cristiano è tralcio, meritano di riposare nel regno di colui per il quale tutte le cose sono state fatte. Io che vi parlo e che ho dato me stesso alla volontà paterna perché tutto potesse essere compiuto. Onde io posso insegnarvi senza ipocrisia che va detto: sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Come io abbia fatto la volontà del Padre mio, persino le zolle, le erbe, i fiori, le pietre di Palestina e le mie carni ferite e tutto un popolo possono dirlo. Fate come io ho fatto, sino all'estremo, sino alla morte di croce, se Dio lo vorrà. Perché, guardatevelo, io l'ho fatto. E non c'è discepolo che valga misericordia più di me. Eppure io ho consumato il più grande dolore. Eppure io ho ubbidito con perpetue rinunce. Voi sapete. Più ancor comprenderete in futuro quando assomiglierete a me bevendo un sorso al mio calice. Datevi questo pensiero costante. Per la sua ubbidienza al Padre, egli ci ha salvato. E se volete essere salvatori, fate ciò che io ho fatto. Vi sarà chi conoscerà anche la croce, chi la tortura dei tiranni e chi la tortura dell'amore, dell'esilio dai cieli, ai quali tenderà sino all'età più tarda, prima di salirvi. Ebbene, in ogni cosa sia fatto ciò che Dio vuole. Pensate che supplizio di morte o supplizio di vita, mentre vorreste morire per venire ove io sono, sono uguali. Se fatti con ilare obbedienza agli occhi di Dio. Sono la sua volontà, perciò santi sono. Dacci il pane nostro quotidiano, giorno per giorno, ora per ora. È fede, è amore, è obbedienza, è umiltà. È speranza questo chiedere il pane di un giorno e accettarlo come è. Oggi dolce, domani amaro, molto, poco, con spezie o con cenere. Sempre quale è giusto. Lo dà Dio che è Padre, è dunque buono. Un'altra volta vi dirò dell'altro pane, che salutare sarebbe di voler mangiare ogni giorno e di pregare il Padre di mantenerlo, perché guai a quel giorno e a quei luoghi dove venisse a mancare per volere di uomini. Ora gli uomini voi vedete quanto sono potenti nelle opere loro di tenebre. Pregate il Padre che egli difenda il suo pane e ve lo dia. Tanto più lo dia, più le tenebre vorranno soffocare la luce e la vita come in Parasceve fecero. La seconda Parasceve sarebbe senza risurrezione. Ricordatelo tutti. Se il Verbo non potrà più essere ucciso, ancora uccisa potrebbe essere la sua dottrina, e spenta la libertà e la volontà in troppi di amarlo. Ma allora anche vita e luce sarebbero finite per gli uomini. E guai a quel giorno. Vi sia di esempio il Tempio. Ricordate, ho detto è il grande cadavere. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Peccatori tutti, siate dolci ai peccatori. Ricordate le mie parole, a che guardi la pagliuzza del fratello, se prima non levi la trave dal tuo occhio? Quello spirito che vi ho infuso, quell'ordine che vi ho dato, vi danno facoltà di rimettere in nome di Dio i peccati del prossimo. Ma come potrete farlo se a voi non ve li rimette Dio? Parlerò altra volta di ciò. Per ora vi dico, perdonate a chi vi offende per essere perdonati. E per avere diritto di assolvere o condannare. Chi è senza peccato può farlo con piena giustizia. Chi non perdona ed è in colpa e finge scandalo, è un ipocrita e l'inferno lo attende. Perché se ancora sarà misericordia ai pupilli, severo sarà il verdetto per i tutori dei pupilli, colpevoli di colpe uguali o maggiori, pur avendo la pienezza dello spirito a loro aiuto. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ecco l'umiltà, pietra basilare della perfezione. In verità vi dico di benedire chi vi umilia, perché vi dà il necessario per il vostro celeste trono. No, la tentazione non è rovina. Se l'uomo umilmente sta presso il Padre e gli chiede di non permettere che Satano, il mondo e la carne trionfino su lui. Le corone dei beati sono ornate delle gemme delle tentazioni vinte. Non cercatele, ma non siate vili quando esse vengono. Umili e perciò forti, gridate al Padre mio e vostro: liberaci dal male, e vincerete il male. E santificherete veramente il nome di Dio con le vostre azioni, come ho detto in principio, perché ogni uomo vedendovi dirà: Dio è, perché essi da dei vivono, tanto perfetta è la loro condotta, e a Dio verranno, moltiplicando i cittadini del regno di Dio. Inginocchiatevi, che io vi benedica, e la mia benedizione vi apra la mente a meditare. Si prostrano al suolo ed egli li benedice e scompare come fosse assorbito dal raggio lunare. Dopo un poco gli apostoli alzano la testa, stupiti di non sentire altre parole, e vedono che Gesù è sparito. Si riabbattono col volto al suolo nel tremore vecchio di secoli di ogni israelita che abbia la percezione di essere stato a contatto con Dio, quale è in cielo.